/ Radio Web presenta Chiedilo a Iura.
Cari amiche e cari amici, bentornati all'ascolto. Qui su / Radio Web si apre il sipario sul mensile Chiedilo a Iura e per la puntata di settembre naturalmente sono con noi presidente e direttore Mario Girardi, quindi bentornato.
Buongiorno a tutti, ciao Renzo.
Caro Mario, Carlo Giacobini è con noi naturalmente. Carlo, bentornato anche a te.
A voi, buongiorno.
Siamo tanti questo pomeriggio e allora do la parola a voi per introdurre il tema che è particolarmente interessante, il nostro ricco parterre.
Una scheda semplice, il più neutra possibile anche per non spoilerare poi gli interventi successivi. Oggi parliamo di università, oggi parliamo di inizio del percorso di corsi universitari e poi faremo anche qualche accenno con i nostri invitati che sono davvero molto autorevoli, molto preparati su quello che sono i corsi universitari, la partecipazione, la frequenza universitaria da parte di persone con disabilità di qualsiasi natura, da parte di persone anche con DSA, con disturbi specifici dell'apprendimento. Ma andiamo sul tema che ha mosso la trasmissione di oggi. Allora, da qualche anno l'accesso ai corsi universitari è condizionato da test di ingresso. Sommariamente, grossolanamente, possiamo definire che in molte facoltà c'è quella definizione di numero chiuso per brevità, sta ad indicare quei corsi di laurea per i quali c'è un numero prestabilito di posti disponibili che però viene fissato poi dalle singole università. Poi ci sono talvolta dei test di ingresso ai corsi prevalentemente locali, cioè organizzati dai singoli atenei. In altre situazioni c'è invece l'accesso programmato nazionale e si fa riferimento a indirizzi di studi per i quali appunto ci sono un certo numero di posti disponibili. Ma facciamola breve. Quando si tratta di effettuare questi test di accesso, viene utilizzato sempre di più, in modo sempre più diffuso, una modalità che è informatica, domande di comprensione, a comprensione del testo, a domande chiuse, eccetera, che viene definito TOLC, generalmente TOLC. Ecco, facciamo un passo indietro. Chi garantisce il TOLC? Il test online. Test online in Italia si chiama test online del CISIA. Il CISIA che cos'è? CISIA è un consorzio interuniversitario, sistemi integrati per l'accesso, è un consorzio senza fini di lucro a cui aderiscono in questo momento oltre 50 atenei italiani, anche con un numero molto elevato di iscritti, quindi numericamente molto, molto importante, che svolge un'attività di servizio estremamente importante per gli atenei italiani. Tra l'altro abbiamo oggi invitato anche il presidente del CISIA, che è Andrea Stella, una persona autorevole e molto preparata, che ci darà qualche indirizzo. Che cosa succede? Dal 2021, da quest'anno, il CISIA utilizza per la gestione del TOLC, poi mi correggerà Stella o qualcun altro se ho sbagliato qualche dato, qualcosa, una piattaforma che si chiama SEB. Si tratta di sostanzialmente, per farla molto semplice, di un browser realizzato originariamente da un consorzio di università svizzere e già usato in passato da alcune università italiane. Il sistema va scaricato sul proprio PC per poter effettuare le prove, per prepararsi al test e poi per sostenere lo stesso. Una scelta anche oculata e intelligente, quella di ricorrere a un open source, a qualcosa che era stato costruito, anziché realizzare ex novo un sistema con costi e sprechi notevoli. C'è un problema che attualmente SEB, noi abbiamo avuto alcune segnalazioni su questo, quindi questa piattaforma per realizzare, per effettuare il talk, quindi il test, non risulta rispondente ai comuni criteri di accessibilità, manda in tilt gli screen reader, quelli più comuni impiegati dai ciechi, escludendoli di fatto dalla ordinaria effettuazione del talk, oltre che in parte dalla preparazione preliminare. Il sistema dipende, il talk dipende dal sistema generale, i materiali che vengono caricati per la preparazione dipendono ovviamente dai singoli atenei. Questo in genera un problema, lancia delle sfide per consentire l'accessibilità alla effettuazione dei test per realizzare in una modalità ordinaria, ed è anche rilevante data l'ampiezza e la diffusione del talk, anche non solo come modalità di accesso ai percorsi universitari, ma anche potenzialmente come altre utilizzazioni nel corso della normale frequenza universitaria. Qui mi fermo, perché a fronte di questo problema si sono innescate alcune azioni e si sono ventilate alcune ipotesi di soluzioni. Voglio solo ricordare che è l'occasione anche per parlare di altri aspetti che riguardano l'inclusione scolastica nel percorso universitario. Mi fermo perché gli invitati sono tanti, perché non voglio spoilerare interventi successivi e perché è meglio sentire varie voci durante una trasmissione. A te la parola, Renzo.
Allora, intanto li presentiamo e li accogliamo ringraziandoli per l'attenzione e la disponibilità. Il professor Andrea Stella, stato già preannunciato direttore CISIA, benvenuto.
Grazie per l'invito.
Ci siamo quindi con il professor Andrea Stella, c'è anche il professor Alessandro Pepino dell'Università di Napoli.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
Eccoci qui. E la dottoressa, la professoressa Marisa Pavone, Università degli Studi di Torino, presidente della CNUDD. Benvenuta.
Grazie, buonasera a tutti. CNUDD sta per Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati e dei Rettori per gli studenti e le studentesse con disabilità e con DSA.
Ce l'abbiamo soltanto in ascolto perché non poteva intervenire, le mandiamo un abbraccione alla vicepresidente nazionale Linda Legname, che è anche esperta delle questioni scolastiche. Allora, caro presidente Iura, Mario Girardi, a te.
Allora, come abbiamo operato, come ci siamo mossi? Raccolta appunto, individuata questa segnalazione da parte soprattutto del direttore Carlo e della criticità, presi i primi contatti anche con la struttura della dottoressa, della professoressa che abbiamo appena sentito, e abbiamo verificato che non si trattava di un caso di una persona che avesse subito una discriminazione per cui dovevamo intervenire come agenzia per raddrizzare un torto, ma di una questione di carattere generale che investiva la politica associativa, e quindi siamo passati a coinvolgere direttamente in questo caso l'Unione Ciechi, e così adesso salto un attimo di là della barricata, dato l'infortunio dell'amica Linda, e mi pongo dal lato dell'Unione. Come Unione abbiamo segnalato per iscritto la criticità con una nota ufficiale, in modo che venisse aperto questa problematica. Poi abbiamo poi preso i contatti con il consorzio e abbiamo, sinceramente dobbiamo dire che abbiamo trovato un'apertura di dialogo che speriamo poi porti a delle soluzioni. Abbiamo cominciato ad ipotizzarle, poi passerò la parola a loro perché le illustrino quelle che sono le ipotesi che stiamo perseguendo, e così questo dialogo è importante, anche perché l'informatica pervade in maniera sempre più estesa l'attività di frequenza sia di ingresso che di frequenza dell'Ateneo stesso da parte di tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità e compresi quelli con disabilità visive. E quindi i problemi, questo qui è un problema importante che va superato, perché se non si può nemmeno entrare, iscriversi, svolgere il test d'ingresso, non si passa neanche agli elementi successivi, quelli della frequenza. Però è importante che si sia aperto questo dialogo e che si trovi il modo di collaborare, perché le problematiche legate alla tecnologia, all'informatica in particolare, si presenteranno sicuramente anche in altre situazioni: lo svolgimento di determinati esami, l'accesso alla documentazione e ai materiali di studio o ai materiali di laboratorio e così via. Quindi sono molti gli aspetti. Intanto però cominciamo ad affrontare questo e a capire come si può uscire da questa impasse e permettere a tutti coloro che vogliono partecipare a questi test di svolgerli, e una volta anche individuati eventualmente queste soluzioni, dovremo trovare una catena di trasmissione a tutti gli atenei, a tutte le commissioni che svolgono questi test, in modo che la soluzione venga davvero concretamente applicata su tutto il territorio. E il fatto che non si tratti di un problema potenziale, ma sia effettivamente un problema concreto, ne abbiamo avuto prova proprio tangibile, perché abbiamo ricevuto una lettera di una persona non vedente, che poi è anche tra l'altro dirigente dell'Unione a Treviso,
di
Massimo Vettoretti, che si è trovato proprio nella situazione di voler partecipare al test per l'accesso a un Ateneo Patavino nel settore della psicologia, e ha riscontrato proprio il problema che una decina di giorni fa noi abbiamo segnalato. Quindi adesso io lascerei la parola a chi è anche più tecnico di me e può cominciare a dirci come si può uscire da questo impasse, quali sono i passi che possiamo fare e quali sono le difficoltà di applicazione.
E allora da chi possiamo cominciare tra i nostri ospiti, che sono tutti estremamente qualificati naturalmente? Professoressa Pavone, qui accennava Mario Girardi. Riattiviamo l'audio, eccola qui, professoressa Pavone, prego.
E grazie per la parola e per questo interessante confronto. Saluto tutti i partecipanti e, se mi permettete, il professor Stella in particolare, con cui adesso condividiamo anche del lavoro. E ovviamente saluto Alessandro Pepino, che è del direttivo CNUD. Dunque, e gli altri che sicuramente conosco di meno, ma che tutti apprezzo e apprezzerò ancora di più sentendoli. Allora, come riprendo quanto è stato detto prima, faccio un discorso un poco sul generale prima e poi vado più sul particolare. I test di ingresso intervengono, e lo riprendo, in una fase delicata del rapporto con il mondo universitario per tutti gli studenti, e in modo particolare per quelli con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. hanno una triplice funzione, io direi. Uno, di favorire l'autoconoscenza e l'autovalutazione per ciascuno studente per quanto riguarda il possesso di requisiti di esito dopo il diploma. Quindi una valutazione di follow-up, cioè che cosa ho imparato in sostanza nel mio percorso scolastico e di quello che ho imparato che cosa mi può servire come prerequisito. L'altra funzione è quella di una ripartenza verso altri mondi formativi e quindi l'università e, come è stato detto prima, anche una funzione di regolare gli accessi all'università. Quindi rappresentano una porta di entrata che ha un impatto fondamentale sulle scelte di indirizzo e dunque sul progetto individuale dei giovani adulti. Ecco, questo va sottolineato. In adesione a politiche rispettose dei principi di pari opportunità, di non discriminazione e di inclusione, che non possiamo dimenticarlo, sono recepiti e rilanciati dalla legislazione italiana e internazionale. In particolare voglio ricordare, tutti la conosciamo e la apprezziamo moltissimo, la Convenzione ONU del 2006 e la legge 18 del 2009 che in Italia ha ripreso e fatto propria la Convenzione ONU. Allora, in adesione a questi principi, la CNUD accoglie pienamente il modello progettuale, modello sociale della disabilità, il modello progettuale dello Universal Design for Learning, UDL, cioè della progettazione universale, diffuso soprattutto nel nostro secolo. E perché lo voglio menzionare? Perché questo modello è orientato a rendere gli ambienti formativi, per noi l'università, ma non solo, per noi l'università, e cioè i progetti, i processi che vengono attivati, le azioni e i servizi, il più possibile accessibili a priori alla generalità e all'eterogeneità degli studenti, dei giovani, con anche prevedendo degli adattamenti ex post nelle situazioni individuali veramente particolari. L'intento è quello di rendere accessibile il progetto, il presidio, il servizio, il più accessibile possibile per evitare, per ridurre al minimo quelle che si chiamano compensazioni ex post, come dire, che disegnano, ecco, degli interventi di specificità particolari, non perché non li vogliamo fare, ma perché vorremmo che fossero già ricompresi nel generale. Questi sono i valori di ispirazione. I percorsi per arrivarci non sono banali, anzi sono piuttosto complessi. E a proposito dei test d'ingresso, da qualche anno la determinazione della CNUD è di sollecitare le istituzioni che li organizzano, quindi il Ministero per i test dei corsi di laurea a numero programmato nazionale, il CISIA per quanto riguarda i test a programmazione locale e anche gli stessi Atenei che li possono organizzare in proprio. L'intenzione è quella di sollecitarli per renderli, come dire, per migliorarne progressivamente l'accessibilità. Abbiamo trovato nel CISIA e nel collega professor Stella disponibilità al confronto e alla collaborazione, dunque lo ringrazio insieme ai suoi collaboratori. E da un anno, ecco qui andiamo più nel particolare, abbiamo aperto un tavolo di lavoro condiviso in cui ci sono delle componenti della CNUD, degli esperti che abbiamo anche reclutato perché appunto particolarmente a conoscenza, ecco, del tema dell'accessibilità legato a tipologie, ecco, di disturbi, e poi ci sono gli esperti del CISIA. Lo scopo del tavolo di lavoro, che è attivo da alcuni mesi, è migliorare proprio l'accessibilità dei test a livello dei contenuti, e cioè il che cosa viene proposto nel test, e anche delle modalità di erogazione, il come viene proposto. La faccio, non vado tanto lunga. La questione, dicevo, non è semplice perché l'accessibilità sia solo disciplinare che tecnologica richiama percorsi di ricerca scientifica per anticipare le esigenze legate sia alle tipologie di disabilità, vista, udito, dislessia, discalculia, autismo, sia legate poi alle originalità personali che vanno ancora al di là rispetto alla disabilità. Per quanto riguarda i contenuti, stiamo studiando la formulazione dei quesiti. Per quanto riguarda le modalità di rilascio dei test, lavoro ancora più difficile. Parliamo di accessibilità delle piattaforme, di carattere corpo del testo, di interlinee, utilizzo di colori piuttosto che di immagini, convertibilità del format, eccetera. Ci stiamo lavorando e nel frattempo è arrivato l'appuntamento con i test di quest'anno e possiamo dire che il tavolo di lavoro non ha ancora concluso, ecco, questo bisogna ammetterlo, come bisogna riconoscere che nella storia verso l'inclusione, una sempre migliore inclusione, c'è il lavoro del quotidiano e poi ci possono essere le contestazioni come ce ne sono state, non saranno le ultime, ecco. E quindi si va avanti con modalità un po' più, morbide e costruttive e con modalità anche più dirompenti, ecco. D'altra parte i diritti e la difesa dei diritti va riconosciuta, ecco. Di comune accordo con il CISIA, voglio aggiungere e sto per concludere, abbiamo, pur consapevoli che è una soluzione che riconosciamo come comune, come accomodamento ragionevole, d'altra parte è un concetto previsto dalla Convenzione ONU, ecco, nella prospettiva della progettazione, cioè siamo consapevoli che è un accomodamento ragionevole, che non è una soluzione che valorizzi l'autonomia personale, che non è una soluzione nell'ottica della progettazione universale, ma è appunto un accomodamento ragionevole. Comunque gli Atenei garantiscono l'accesso ai test TOLC con altre misure, in particolare la presenza di un lettore umano, che può essere anche indicato dallo studente, quindi come persona a lui di sua fiducia, e che consenta allo studente di svolgere il test. Sicuramente il prossimo anno saremo più pronti, non saremo perfetti però, perché il mondo della disabilità, come si diceva prima, rappresenta una sfida continua. Con questo non voglio giustificare nulla, non mi fate dire cose che non voglio dire. I diritti vanno tutelati e riconosciuti. Ci vuole anche, però, bisogna anche scavare sui risvolti possibili, ci vuole anche un poco di tempo. Bisogna lavorare più in fretta, questo lo riconosco, insomma, ma io non credo che potremo arrivare alla piattaforma perfetta e individueremo ancora altri aspetti della questione dell'accessibilità, che un poco richiama la ricerca e non la può eludere. D'altra parte, questo è secondo me un aspetto buono, ecco, da valorizzare. E ripeto, non vuole con questo giustificare il fatto che non siamo ancora perfettamente. La CNUD sollecita, condivide anche il lavoro e ci rendiamo conto che possiamo fare meglio. Mi fermerei qui per ora.
Perfetto, bene, perfetto, grazie. Grazie alla professoressa Marisa Pavone.
Caro Renzo, volevo dire,
certo,
la soluzione considerata l'avanzamento tecnologico, perché ne ho fatti tanti anch'io di concorsi anni addietro con l'assistenza del lettore umano, e vi assicuro che i problemi non erano tanto semplici da risolvere, dato che la tecnologia anche nei nostri confronti è andata avanti. Sarebbe auspicabile una soluzione diversa. Ho sentito accennare, per esempio, a dei PDF compilabili, ma magari sentiamo dagli altri nostri ospiti se è praticabile,
sì,
questa soluzione.
Ripartiamo proprio dal professor Stella, ripartiamo da qui, professore.
Va bene, intanto io ringrazio per l'invito e ringrazio anche chi mi ha preceduto negli interventi, perché già molte cose sono state dette a questo punto. Il test di accesso, come si è detto, è obbligatorio per tutti, sia per i corsi d'accesso cosiddetto programmato a livello nazionale, come medicina ad esempio, o anche quelli ad accesso programmato su base locale, cioè dagli Atenei. E pressa poco il 50% dei corsi attualmente è ad accesso programmato, gli altri sono ad accesso libero, ma anche questi richiedono il test di accesso per un motivo molto semplice: è un obbligo di legge previsto dal decreto del 270 e per favorire gli studenti, non per porre degli ostacoli inutili, perché gli Atenei devono verificare prima di ammettere gli studenti di studio che gli studenti abbiano quella preparazione che si ritiene importante per frequentare il corso in maniera adeguata. Ecco, questo è un fatto importante perché si evita così di avere corsi di studio che poi non possono reggere, e con abbandoni, con difficoltà nel percorso formativo. Insomma, l'idea è un'idea importante e molto, molto buona. Poi però nel concreto ci sono difficoltà. Le difficoltà sono di varia natura. Intanto il test di accesso deve essere un test effettivamente mirato per il corso di studio a cui si applica.
Abbiamo qualche piccola difficoltà di ascolto, professore.
Che sono richieste per questo corso di studio. E su questo il CIDE lavora da tempo con gli Atenei. Vale dire,
allora, Atenei, professore, cerchiamo di ottimizzare che il collegamento, che in questo momento non è ottimale. Lo riprendiamo subito, il professor Andrea Stella. Allora, io passerei in questo momento al professor Alessandro Pepino, che ci ha ascoltato fino adesso, e poi al termine del vostro giro abbiamo anche la possibilità di ascoltare il presidente nazionale UIC Mario Barbuto, che ci sta sentendo. Professor Pepino, prego.
Sì, io cercherò anche un po' di dire alcune delle cose che stava dicendo il collega Stella, perché ci siamo sentiti, diciamo, tante volte su questo tema. Io mi permetto di partire da una precisazione che è stata un po' accennata dalla collega Pavone, ma che io sulla quale vorrei ritornare. Noi sostanzialmente abbiamo due tipi di accessibilità su cui dobbiamo confrontarci. Una è l'accessibilità, diciamo, tecnica delle postazioni, in merito alle quali esistono delle regole molto chiare, molto definite, che sono le WCAG, le U3C, che stabiliscono i criteri per i quali qualunque applicazione informatica debba rispettare per poter essere fruibile da una persona non vedente. Quindi esistono delle regole chiare e sulle quali naturalmente c'è l'auspicio, ma sono convinto c'è il massimo impegno da parte del CISIA, e non solo, perché non è solo il CISIA un player a erogare test, ma ci sono anche Cineca, altri player che sono tutti quanti, hanno questa responsabilità di assicurare che le loro postazioni rispettino delle prescrizioni che sono normate. Quindi ci sono le norme tecniche chiare da rispettare. Poi c'è viceversa un mondo che è stato aperto recentissimamente, cioè lo abbiamo aperto noi come CNUD, in particolare il gruppo di lavoro che ho l'onore di coordinare insieme al collega Rabbi Chattà, è stato il primo gruppo che ha cominciato a porre questo problema, che è legato all'accessibilità del contenuto. Cioè, che significa? Posto che una postazione rispetti tutti i requisiti di legge, se il contenuto non è rispettoso dei limiti della persona non vedente, io posso fare tutte le postazioni accessibili del mondo, ma quel test non sarà affrontabile. L'esempio che diciamo, più palese, e su quelli che sono i test, ad esempio, che vengono spesso svolti per gli esami e i test di accesso a fisioterapia, detta parola che evoca tanti problemi, come poi molti sapranno. E allora, se io in questi test per accesso a fisioterapia ci metto delle domande che evocano e richiamano delle informazioni visuali, è del tutto evidente che anche se lo eroga attraverso una piattaforma accessibile, nessuna persona non vedente potrà rispondere. Questo è il motivo per cui in alcuni atenei, tra cui anche quello Ateneo Torino, ma anche quello napoletano, queste domande vengono eliminate, cioè i test vengono erogati senza queste domande, in modo da consentire pari opportunità agli studenti vedenti e a non vedenti. Questo, ho voluto fare questo perché è esemplificativo di un problema, nel senso che ad esempio tutti quanti voi sapranno, diciamo, perlomeno evocano le famose domande a trabocchetto, no? Che significa la domanda a trabocchetto? Significa una domanda che nella sua formulazione è resa artificiosamente complessa in modo da essere maggiormente selettiva. Una domanda di questo tipo parte da un presupposto che la persona più preparata possa, tra virgolette, non cadere nel tranello. Purtroppo, invece, quello che accade è che queste domande a trabocchetto, invece, soprattutto in persone che hanno una disabilità con autismo oppure anche persone con disturbi dell'apprendimento, davanti a questo tipo di domande entrano in uno stato d'ansia, in uno stato, diciamo, mentale tale che non consente loro di rispondere a pari opportunità degli altri studenti. Questo anche qui è esemplificativo perché il problema è molto più complesso, e quindi su questo però voglio dire che perché i test possano effettivamente essere rispettosi delle modalità di funzionamento di ogni singolo studente, quindi non delle competenze, perché quelle si danno per scontate, ma delle modalità di funzionamento che ripeto possono essere diverse da studente a studente, occorre rispettare delle regole. Il problema è che purtroppo queste regole al momento non esistono. Quando la collega Pavone dice che la commissione ancora non ha prodotto il risultato, ma perché la commissione sta lavorando su un terreno che è inesplorato, cioè le regole perché questi test siano accessibili a tutti in questo momento non esistono. Per cui, se tutto va bene, ce lo auguriamo, noi a breve cominceremo a tirare una prima bozza di documento, ma che, attenzione, non può contenere delle prescrizioni, perché purtroppo per delle prescrizioni devono esistere delle norme che esistono per il problema dell'accessibilità tecnica, non esistono per l'accessibilità dei contenuti, a meno di alcuni aspetti come ovvi, come quello ad esempio dei contenuti visuali per i non vedenti, ma lì parliamo di una ristretta cerchia, mentre viceversa ci sono dei criteri che andrebbero seguiti, sui quali stiamo studiando insieme a dei bravissimi colleghi, mi permettete di citarli e di ringraziare la collega Armano dell'Università di Torino, la collega Cardinaletti dell'Università Ca' Foscari e la collega Paola Bonifacio dell'Università di Bologna, che si stanno prodigando per tirare fuori delle raccomandazioni, delle ipotesi di raccomandazioni, che poi dovranno essere confrontate con le commissioni scientifiche col quale il CISIA, che io ovviamente non smetterò mai di ringraziare, ci ha permesso di entrare in contatto per cominciare a trovare insieme queste, diciamo, delle regole che poi andranno normate. Ma è un lavoro lungo, complesso, perché immaginate voi che scenario si apre nel momento in cui andiamo a ragionare su questo tipo di registro. Allora, questa è in questo momento la situazione, per cui personalmente, e poi spero che il collega Stella abbia risolto.
Sì, l'abbiamo recuperato.
Ecco, ce l'abbiamo. E quello che io prevedo è che in tempi, diciamo, brevi, più breve possibile, sì, sulla parte tecnica non ci dobbiamo trovare più a parlare, perché, ripeto, quella è una questione relativamente semplice da sanare, ma perché sostanzialmente abbiamo delle norme tecniche di riferimento che ci sono. E poi invece un lavoro molto più impegnativo che faremo insieme al CISIA, che abbiamo cominciato a fare insieme al CISIA, sul quale dobbiamo trovare delle raccomandazioni, dei criteri che garantiscono effettivamente a tutti gli studenti di lavorare a pari livello, a pari diritti, per cui la domanda deve effettivamente essere un misuratore delle competenze e non, come purtroppo è molto spesso adesso, un artificioso strumento di selezione. Mi ringrazio e spero e sono lieto di sentire adesso i commenti.
Sì, grazie professor Alessandro Pepino. Allora, abbiamo recuperato il professor Stella e subito dopo diamo la parola anche al presidente Barbuto. Professor Stella, eccoci, rieccoci.
Sì, ecco. Allora riprendo il discorso, non so se mi sentite bene.
Sì, adesso sì, adesso.
Va bene, allora riprendiamo il discorso. Io stavo dicendo che il CISIA è un consorzio di 54 atenei, tutti pubblici, tutti statali, e la cosa importante è che non ha fine di lucro e quindi investe tutto in miglioramento continuo dei test. Nelle azioni di miglioramento abbiamo puntato molto sul miglioramento ai fini delle disabilità e per quello abbiamo avviato dei contatti e dei rapporti con la CNUD, che ovviamente per noi è un interlocutore privilegiato perché rappresenta gli atenei. Dopodiché, come ci stiamo muovendo? Ci stiamo muovendo su due piani diversi. Il primo piano è quello tecnologico e il secondo è quello scientifico. Cominciamo da questo secondo. Cosa vuol dire piano scientifico? E quanto affermava anche il professor Pepino, vale a dire i quesiti vanno formulati in maniera da non creare trabocchetti inutili, ma vanno formulati semplicemente per cercare di capire se lo studente possiede quella competenza, non altre cose, e quindi noi stiamo lavorando anche assieme a dei colleghi che ci hanno indicato la CNUD, che abbiamo inserito le nostre commissioni che predispongono il test proprio per verificare l'accessibilità sotto questo punto di vista. Non è un fatto semplice, ma comunque va senz'altro affrontato. Uno stesso quesito formulato in un modo o in altro modo può dare risultati molto molto diversi, cioè gli studenti possono capire o non capire davvero di cosa si tratta. Questo è un primo punto. Il secondo punto è il modo, la tecnologia. Allora, SEB è stato inserito per un motivo molto semplice: con la pandemia noi siamo stati costretti a far sostenere i test non in aula, in aula universitaria, ma a distanza, cioè a casa loro. Infatti si è ideato il cosiddetto talk a casa, che viene somministrato direttamente a casa degli studenti. Per molti punti di vista questo può essere un vantaggio anche per gli studenti con portatori di disabilità, però ha anche degli inconvenienti. Evidentemente a casa è molto più facile, diciamo, imbrogliare, tra virgolette. E quindi abbiamo dovuto trovare insomma, un metodo per ridurre la possibilità, ad esempio, di andare a schermo intero o accedere ad altre cose. SEB, fin dall'inizio, noi sappiamo che non è accessibile per le disabilità e quindi abbiamo indicato agli atenei il compito di dirci se lo studente può utilizzare o non può utilizzare SEB. Quindi, cosa abbiamo fatto? Dall'inizio dell'anno scorso, il CISIA ha predisposto presso gli atenei, tutti gli atenei hanno un ufficio per le disabilità, come ben sapete, ecco, esiste un back office CISIA a cui gli atenei accedono direttamente. Lo studente che si iscrive al test fa domanda all'ateneo di ausili, indica quali sono le disabilità all'ateneo e l'ateneo si rivolge al CISIA appunto per chiedere quali sono gli ausili da dare nel corso del test, ad esempio l'aumento del tempo o altre cose. In molti casi vengono trattati i casi in maniera individuale, cioè esistono dei casi individuali che vengono discussi tra CISIA e l'ateneo. Ad esempio, mi è stato citato un attimo fa questa mail che ho appena visto di corsa, perché l'ho vista proprio mentre stavo iniziando a parlare di questo studente cieco di Treviso, mi sembra, sì. Ho già comunicato, perché non, il CISA non l'aveva ricevuto, l'ho ricevuto io questa mail, l'ho già girata, e il problema è già stato preso in carico, si sta già affrontando il problema. Mi hanno già detto non è un problema di SEB questo, è un altro problema, ma vedremo poi di cosa si tratta. Comunque noi siamo estremamente tempestivi nell'affrontare i problemi, perché crediamo che questo sia un compito istituzionale del CISA, l'abbiamo anche messo, deliberato nell'ultima assemblea, è uno degli obiettivi, la politica del CISA è quella di lavorare sulle disabilità, quindi ci muoviamo a largo spettro da questo punto di vista, abbiamo avviato questi contatti e queste interazioni con la CNUD, e quindi io ringrazio molto la Presidente CNUD, perché ci ha dato veramente dei contributi importanti anche nel suo intervento precedente, la professoressa Pavone ha dimostrato per la sua grande attenzione per queste cose e anche ha riaffermato l'importanza di questo collegamento tra CISA e CNUD. Io confermo qui che il CISA, se viene interpellato ogni volta che c'è un problema, lo affrontiamo, lo esaminiamo, andiamo a vedere dove sta effettivamente la radice del problema e cerchiamo di trovare una soluzione. Il punto fondamentale è che il CISA non intende per nulla fare in modo che i test di accesso possa incrementare letteralmente le difficoltà degli studenti con disabilità. Ecco, l'importante è ridurre il più possibile l'inconveniente che il test di accesso può comportare per questi tipi di studenti.
Ok, grazie professor Stella. Presidente Mario Barbuto, bentornato, grazie per la pazienza.
Salve, mi sentite Renzo?
Ecco, forte e chiaro.
Sì, grazie, sì. Grazie. Buongiorno, buonasera a tutti, come si voglia. Io, prima che le mie parole successive possano essere equivocate, desidero dire in apertura che apprezzo molto la disponibilità da parte di CNUD, delle università, di CESIA riguardo al tema, e quindi posso anche confermare che i nostri tecnici sono a completa disposizione per offrire tutta la consulenza che possa servire per avviare a soluzione il problema. E voglio ringraziare anche in modo particolare il presidente e direttore di Iura, Mario Girardi e Carlo Giacobini, e la nostra vicepresidente Linda Legname, per avere non solo portato alla luce questo problema, ma anche avermi consentito di aprire formalmente un ticket, come si suol dire, per porre rimedio a questa tematica attraverso una lettera che garbatamente abbiamo ritenuto di dover indirizzare a tutti gli attori di questa vicenda. E tuttavia io mi rammarico di una cosa, noi abbiamo perduto, temo, la capacità di indignarci. E invece, voi perdonatemi, io sono una persona non vedente, non sono uno studente, però ho studiato, ritengo che in certo modo possiamo interpretare anche le grandi figure del passato non vedenti che nelle università, come studenti e come laureati, come ricercatori, come docenti, si sono affermati e si affermano tuttora. Ne penso uno molto molto lontano, Nicholas Sanderson, che faceva l'aiuto di Isaac Newton e che ha dato un grande contributo alla scienza. Nicholas Sanderson era totalmente non vedente. Giù la catena sarebbe lunga, lunghissima. E perché dico che abbiamo perduto la capacità di indignarci? Perché Di fronte a violazioni di leggi e di diritti occorre indignarsi. Ho sentito tutte le buone volontà di persone come il professor Stella e la dottoressa Pavone, in particolare chi è la professoressa Pavone, che mi paiono tuttavia come colti da un problema. Un mese fa, stiamo studiando, ma guardate che la legge sull'accessibilità dei dispositivi e delle piattaforme informatiche esiste dal 2004 in Italia, e io credo che noi cittadini della Repubblica Italiana abbiamo in primo luogo il dovere di rispettare la legge. Se noi vedessimo qualcuno a un incrocio installare un semaforo che invece di fare giallo, verde e rosso fa bianco, blu e nero, non consentiremmo quel tipo di installazione. Ma allora, di grazia, spiegatemi perché noi dobbiamo consentire che 54 atenei italiani raccolti nel consorzio propongano, perdonatemi l'espressione, propinino delle modalità che non sono fruibili dagli studenti, o comunque da una quota di studenti che la legge tutela, che il diritto tutela. E non solo parliamo del 2004 come prima formulazione della legge, poi successivamente modificata in ulteriori interventi, ma parliamo, mi pare qualcuno lo accennava prima, alle norme relative al WWW Consortium. Parliamo della convenzione dell'ONU, mi pare la professoressa ce ne stava raccontando qualcosa, ma voglio sottolineare che la convenzione dell'ONU attribuisce gran causa della disabilità delle persone alle condizioni ambientali, e quindi è sulle condizioni ambientali che noi dobbiamo lavorare. Ora, ci dice il professor Stella, abbiamo già preso in carico il problema di Massimo, lo studente di Treviso. Massimo è uno studente per diletto, penso, perché Massimo credo che abbia già due lauree, peraltro è una persona a mia conoscenza, esperto informatico di prim'ordine, e sicuramente ci vogliamo mettere un attimo dalla parte di Massimo e dei danni esistenziali che derivano a una persona che ritiene di avere tutte le competenze di contenuto e di capacità informatica per sostenere un test, e invece arriva e questo test non riesce a sostenerlo. Perché? Perché non abbiamo rispettato la legge. E io mi chiedo, in base a quale possibilità, a quale codice, a quale norme si possa acquisire un software di questo genere, sapendo in partenza che questo software viola la legge. Non riesco a capire, non posso che indignarmi. Quanti studenti ci sono che oggi hanno difficoltà perché la strumentazione, i software fanno parte di questo, messa a loro disposizione, non è conforme, non è rispettosa della legge? Da questo dobbiamo partire, non da che cosa stiamo facendo correndo dietro le commissioni, i gruppi, perdonatemi, tutte cose utili e necessarie. Però qui non ci vogliono commissioni e gruppi. Prima cosa, si rispetta la legge, questo software non è accessibile? Benissimo, non si acquisisce perché è contrario alle norme di legge italiane e alle norme di legge relative alla Convenzione ONU, che è stata riconosciuta dall'Italia con propria legge. E perché se non cominciamo da questo, noi continuiamo a parlare, perdonatemi e poi finisco, noi continuiamo a parlare di persone come me, come migliaia di non vedenti che studiano e che conducono con dignità la loro vita, come se fossero delle cavie da recinto. Ora dobbiamo studiare, dobbiamo capire qual è che cosa proporre, come fare. Da un punto di vista della tecnologia è evidente, c'è una legge, ci sono leggi che dicono bisogna rispettare le condizioni di fruibilità e accessibilità delle persone anche con le disabilità. Quindi tutto ciò che non è conforme a questa legge, e io credo che Iura qualcosa dovrebbe fare, ben qualcosa ben di più, perché qui c'è un'aperta violazione dei diritti delle persone, e che tutto ciò che non è conforme a questa legge non si acquisisce, tanto più se si tratta di consorzi pubblici finanziati con le risorse dello Stato, con le tasse dei contribuenti, e che assolvono a un diritto primario, lo studio, l'università. Secondo, c'è il tema dei contenuti. Sarà sicuramente un tema difficile nella sua esplicazione, questo relativo ai contenuti. Io non entro nel merito, non ne ho le competenze, le capacità, ma però chi formula questi test dovrebbe farlo. Non può proporre dei test che sono automaticamente, che potrebbero essere automaticamente una violazione del diritto delle persone a portare con dignità la propria disabilità. Se voi mi fate un test in cui mi dite ci sono 5 colori, scegli quello che si avvicina di più al tuo gradimento e non mi dite i nomi di questi colori, voi state violando un mio diritto, un diritto che noi come Unione Italiana Ciechi Ipovedenti e come Iura spero intendiamo far valere, ma non perché abbiamo già preso in carico, ma perché queste cose non dovrebbero realizzarsi all'origine, in partenza, perché abbiamo già le norme che ci dicono di non realizzare questo tipo di cose. E penso che ci sia una descrizione molto accurata nella lettera di Massimo Vettoretti, non so se lui ci ha dato l'autorizzazione eventualmente a leggerla, a renderla nota, ma è la descrizione di un disagio tecnico. Però non c'è, credo che non ci sia, non la conosco esattamente in tutti i suoi dettagli, ma credo che non ci sia la descrizione del disagio esistenziale. Ma che cosa sono io? Un cittadino di serie B? Ma io devo essere preso in carico? Io ho lo stesso diritto degli altri, ma se io mi presentassi a un gruppo di studenti o a un professore e dicessi caro professore, oggi lei alla lavagna ci scrive con gli occhi bendati, ma perché non ci dobbiamo indignare di fronte a queste cose? Perché non dobbiamo esigere il rispetto dei diritti, il rispetto della legge? Perché guardate che le persone, i cittadini in Italia, a fronte della Costituzione, hanno pari diritti, pari dignità. Non c'è chi deve essere preso in carico da un altro perché è poverino. Non c'è nessun poverino. Ci sono delle leggi da rispettare e io prego, ringraziandoli ancora per la disponibilità, ma prego il professor Stella, la professoressa Pavone, il professor Pepino di rispettare le leggi della Repubblica, e le leggi della Repubblica ci dicono che queste piattaforme, se non sono accessibili, non devono essere acquisite. Perdonatemi, il lettore umano è inaccettabile. Vogliamo dare un lettore umano al professore che vendiamo perché così quel giorno lui detta le formule e ne fa scrivere alla lavagna al suo lettore umano, scrittore umano? Credete che sia una modalità accettabile? E l'altro è ultimo davvero, davvero aspetto. E come possiamo pensare? Mi sembra, non voglio entrare in critico, in polemica, ma mi sembra davvero piccola la questione, cioè noi realizziamo una piattaforma di test che per evitare, lavorando da casa ovviamente, che per evitare possibili imbrogli o abusi da parte di chi esegue i test, che cosa fa? Congela tutte le altre applicazioni e lascia solo quella. Ma basterebbe avere un computer parallelo a fianco, no? Per andare a consultare le cose che eventualmente mi interesserebbe consultare. Cioè, ho paura che alla fine, per porre rimedio a un rischio, creiamo invece un danno gravissimo, e soprattutto portiamo violazione ai diritti della persona. E le persone, signori, amici, professori, non con l'intelletto e con la parola. Le persone vanno rispettate perché sono persone, non gli vanno rimediati dopo i problemi, gli vanno risolti a monte rispettando semplicemente le leggi. Grazie. Io poi lascio ai nostri esperti la possibilità di continuare questa discussione, però saremo vigili, saremo attenti, chiederemo anche un intervento da parte del Parlamento perché vogliamo capire le ragioni per le quali un consorzio pubblico di 54 università compie un'operazione di questo tipo, utilizzando appunto le risorse dei contribuenti e soprattutto mettendo decine, centinaia, forse migliaia di persone in una condizione di inferiorità umana, prima ancora che tecnica e di competenza, che non è accettabile. Vi ringrazio e vi chiedo scusa per questa riflessione che forse è stata un po' troppo lunga. Grazie Renzo.
Grazie al Presidente per questo suo intervento, il Presidente nazionale Mario Barbuto dell'Unione. Presidente Iura Girardi, Mario.
Sì, no, mi associo e dico, aggiungo solo questo, e non si può dire, professor Pepino, che le regole non esistono. Una piattaforma che fa in modo che lo screen reader o qualsiasi altro software che è indispensabile alla persona non vedente per accedere e utilizzare, fruire di quella piattaforma o di qualsiasi altro elemento informatico, gliela rende inutilizzabile. Non ci sono regole che tengano, non occorre inventarsi niente di particolare.
Non sono stato inteso, perché io invece ho detto chiaramente che per quelle cose che ha detto giustamente in maniera sacrosanta il Presidente, le regole ci sono e l'ho detto chiaramente. Dove non ci sono le regole è sulla formulazione dei contenuti. Quindi sul problema delle domande a trabocchetto, sul problema di come andare a formulare una domanda, perché il suo senso, il senso di questa domanda venga correttamente acquisito da persone con disturbi dell'apprendimento o con altri disturbi tipo l'autismo. Su questo tema, che è un tema nuovissimo, non ci sono le regole, ma su tutto quello di cui ha discusso il Presidente Barbuto, le regole sono chiare perché sono quelle fissate dal 2004 dalla legge Stanca, e benedetti Dio, sono anni che queste cose le andiamo predicando. Sul tema dei contenuti, a parte, ripeto, alcuni distinguo, ma sono proprio particolari sui quali già siamo intervenuti, perché come le ho detto i test per fisioterapia a Napoli non contengono domande di contenuto visuale e questo è molto facile da fare. Viceversa, ripeto, sulla forma, su alcune questioni, ad esempio la doppia negazione o sulla articolazione sintattica delle domande, su questo non ci sono ancora le regole e si sta lavorando insieme a CISIA per definire dei criteri che anche nella formulazione della domanda siano rispettosi del funzionamento corticale. Quindi stiamo parlando di ragazzi con disturbi dell'apprendimento e metterli nelle condizioni di comprendere il senso della domanda, evitare che sia la formulazione della domanda a fare la selezione e non il contenuto della domanda. Ecco, questo ci tengo.
Però intanto cominciamo a lavorare sulla possibilità di arrivare alla domanda, di leggere la domanda.
Assolutamente, ma su questo,
dobbiamo questo andare a soluzione anche con una certa rapidità.
Su questo l'ho premesso, è una questione che è esattamente nei termini in cui l'ha detto il Presidente Barbuto. Esistono delle norme di legge che vanno rispettate, l'ho detto chiaramente, quindi quando nel mio intervento. La norma di legge va rispettata, è a prescindere. Su questo, ripeto, ma il CISIA ci ha garantito che sta mettendo, diciamo, provvederà al più presto alla soluzione del problema. Perché questa è una questione imprescindibile, che va a monte di tutto. Poi, una volta che sarà garantito, come giustamente dicevo, l'accesso alla domanda, quindi l'accessibilità tecnica della postazione, che questo è un principio, un punto, poi possiamo anche ragionare su tutto il resto, ma già l'ho detto, per i criteri e le raccomandazioni sui contenuti, per quello ci saranno sicuramente tempi più lunghi, ma lì, ripeto, entriamo in un altro, che è quello che diciamo dominio, che è quello giustamente che la collega Stella diceva, che è un dominio della ricerca. Ci tengo solamente, anche visto che ho preso, perdonatemi brutalmente la parola, di precisare che i membri della commissione tecnica che sta lavorando sulle raccomandazioni non lavorano nelle commissioni scientifiche per verificare l'accessibilità dei test, ma stanno lavorando insieme, si confrontano con le commissioni scientifiche per studiare insieme le raccomandazioni. Quindi, perché non vorrei che si pensasse che ci sono dei docenti che hanno preso incarico della CNUD, che hanno, diciamo, la responsabilità di verificare l'accessibilità del test. Non è così. I test sono formulati a totale responsabilità delle commissioni scientifiche. Il gruppo di lavoro che sto coordinando proporrà delle raccomandazioni che verranno poi messe a punto insieme alle commissioni scientifiche per consentire alle commissioni scientifiche di dare alle commissioni scientifiche delle linee progettuali, delle linee guida, per consentire loro di fare domande che non penalizzino studenti con disturbi dell'apprendimento, con disturbi dello spettro autistico. Scusatemi se sono stato, diciamo, però altrimenti poi potevamo prendere una strada dove venivo equivocato.
Bene, professor Pepino, grazie. Grazie, la ringraziamo per l'intervento. Siamo andati un po' lunghi, ma naturalmente l'importanza della materia e anche il più che piacevole fuori programma della presenza, dell'arrivo del presidente Barbuto ci hanno portato fino qua. Carlo, per andare a conclusione di puntata soltanto, perché è evidente che sul tema
è aperta,
ci torniamo.
La questione rimane aperta.
Posso permettermi?
Sì, professoressa, prego, professoressa Pavone.
Però questa volta breve. Mi riferisco all'intervento di Mario Barbuto che ho apprezzato perché credo che non è che non ci indigniamo, altro che se ci indigniamo, è proprio la premessa che avevo fatto. Il principio valoriale è quello di una progettazione che deve rispettare tutti ed essere accessibile a tutti a priori. Quindi io concordo pienamente, e la CNUD vi posso garantire che concorda pienamente con questo principio. E non è che non ci indigniamo, caro Mario, se posso permettermi. La questione è che, anche l'avevo detto un po' all'inizio, forse non sufficientemente in modo chiaro, nella storia nell'evoluzione per arrivare al riconoscimento di diritti, succedono cose. C'è l'indignazione che porta avanti, che aiuta, perché gli stimoli che ci ha dato Mario Barbuto oggi sono importanti, assolutamente, cioè che ci dice: ma studiate un co', va bene, però, come dire, il livello essenziale è quello che il test deve essere accessibile dal punto di vista tecnico. Quindi c'è l'indignazione, c'è la rivendicazione e c'è anche, non sono alternative, però ci sono entrambe, e c'è anche la costruzione piano piano di nuove vie sempre più inclusive e sempre più accessibili. Ecco, con questo non vuol dire che non cercheremo, sono d'accordo che bisogna darsi delle priorità. Ecco, questo direi che l'intervento è servito a farcelo rimettere nella scala delle priorità. Ecco. C'è poi il lavoro del giorno per giorno, che comunque anche aiuta, perché è vero che c'è una legge stanca dal 2004, lo sappiamo bene, ma io lo vedo anche nelle non sono un tecnico, non mi occupo né di informatica né di accessibilità, mi occupo di progettazione educativa, figuriamoci, però anche i risvolti e le pieghe dell'accessibilità tecnica e tecnologica hanno tante sfumature, non è immediato, non è tutto risolto immediatamente. E voglio dire che, e non è contrario, non è in contraddizione, l'ONU stessa si è resa conto che poi ci sono anche nell'evoluzione dei tempi necessari, pur avendo chiare le priorità. E non per questo, e proprio per questo, secondo me, ha introdotto anche il principio di accomodamento ragionevole, che non vuol dire annacquiamo le cose, non vuol dire sediamoci e aspettiamo, vuol dire lavoriamo. E Mario Barbuto ci ha dato la sferzata giusta in quella direzione. Ma nel frattempo qualche soluzione la possiamo anche cercare di trovare. Ecco, certo che il lettore umano, l'ho detto io per prima, ha due inconvenienti. Uno, che favorisce la dipendenza. Due, che non è detto sempre che vadano d'accordo lo studente e il lettore. Diciamo che l'accomodamento che ancora per quest'anno siamo riusciti a trovare per far sì che i test vengano espletati. Ecco, dopodiché ha ragione Mario Barbuto, indigniamoci, è vero, e insomma quella piattaforma non ci dovrà più essere, ecco, assolutamente ce ne dovrà essere una accessibile. Con questo però ci saranno anche altre magari questioni un po' meno prioritarie, ma non è una bacchetta magica. L'accessibilità non è un principio che va conquistato, e non lo si conquista solo in un momento. Questo volevo dire, questo, ecco. Se spero di essere stata compresa, non intendo con questo rimettere di nuovo il tutto in discussione. Ci vuole l'indignazione e ci vuole anche però la ricerca del giorno per giorno, che ci aiuta a fare meglio. Ho finito.
Professoressa, okay. Grazie per la sua presenza, la professoressa Marisa Pavone. Ci siamo? Carlo, ci sei?
Sì, allora proprio andiamo in conclusione, perché vedo che siamo andati lunghissimi questa volta.
Aspetta Carlo, perché al telefono abbiamo ancora il professor Stella, e allora diamo la possibilità di replica a lui prima di andare a conclusione.
Certamente, molto importante.
In realtà una brevissima replica, forse non ci siamo capiti completamente, l'intervento del presidente Barbuto è ineccepibile, non c'è dubbio alcuno che noi dobbiamo riconoscere che si tratta di cittadini di pari con pari diritti, che tutti devono avere la stessa accessibilità, ed è quello che noi stiamo facendo, è esattamente questo. Certo, le invenzioni, le cose non si inventano in un secondo, bisogna lavorarci, e mi pare che l'intervento anche di Marisa Pavone vada esattamente in questa direzione. Noi stiamo lavorando, SEB o non SEB, non è questo il problema è l'accessibilità. Poi quale sia lo strumento che rende l'accessibilità un diritto necessario, questo va fatto, questo è l'obiettivo. Non andiamo formalizzati sullo strumento, ma bisogna che lo strumento sia uno strumento che rende a tutti il diritto di accesso. Questo è il punto, e questo è ciò su cui noi stiamo lavorando.
Professor Stella, grazie di essere stato con noi.
Prego.
Carlo Giacobini.
Chiudo con due battute. Uno è sul concetto del tempo. Il tempo sembra talvolta non avere valore, no, per le persone con disabilità. Troveremo, faremo, posticipiamo un po' alla volta, lentamente, e no, anche il rispetto del tempo deve essere centrale quando si organizza o si formulano delle risposte. Questo è un problema che travalica da quello di cui stiamo discutendo oggi, il tempo. Il tempo ha un valore.
Il secondo aspetto, quello dell'accomodamento ragionevole, io vorrei ritornare, magari in separata sede, magari in un'altra occasione, con Marisa Pavone su quella definizione di accomodamento ragionevole che è espressa all'interno della Convenzione ONU, ma che la normativa italiana non ha neanche mai recepito, tant'è che ha subito su questo un richiamo nel 2016. Accomodamento ragionevole io credo che sia difficilmente applicabile a un contesto del genere, dobbiamo trovare un altro nome. Comunque la soluzione va trovata e anche rapidamente. L'altra questione, perché buttare via la piattaforma? Tentiamo di comprendere se può essere una piattaforma che è usata, che è utilizzata, che ha delle potenzialità innegabili, nemmeno il nostro amico Massimo Vettoretti negherebbe il valore della potenzialità di uno strumento del genere. Tentiamo di capire se può essere modificata per essere resa accessibile, per risolvere anche tutte le altre questioni. Non si butta mai via l'acqua con il bambino sporco. L'accessibilità non si conquista, l'accessibilità è un requisito quando si fa progettazione, è un requisito a monte, come è un requisito una normativa, il rispetto dei requisiti antisismici, come antincendi, come quelli strutturali, eccetera. È un requisito quando si fa progettazione informatica. Non viene a valle, non si costruisce un edificio con le scale e poi si pensa a come superare il dislivello verticale. Lo si pensa inizialmente, altrimenti è un errore progettuale. Punto. Fine. In ogni caso è molto bello tutto questo, è molto bello essere arrivati con stimoli diversi ad affrontare, ad aprire una discussione, una riflessione che non vorrei mai che travalicasse in toni aspri o altro, perché ci permette soprattutto di confrontare angoli prospettici diversi e magari profilare soluzioni sostenibili e anche nel rispetto del tempo. Quindi ringrazio tutti e ringrazio anche la redazione di Radio Slash che gli abbiamo un po' scombinato il palinsesto.
Siamo qui noi di Slash Radio ogni volta che ce n'è bisogno e siamo contenti, specie in momenti del genere. I professori Pavone, Pepino e Stella sono stati graditissimi ospiti. L'intervento in attesa del presidente Mario Barbuto ha nobilitato questa puntata. Mario Girardi, Carlo Giacobini, grazie per questo mese.
Grazie a te. A voi. E saluto tanto Linda che si è presa a cuore questo problema e che ha altri suoi di problemi, che speriamo superi presto. E dico ai nostri ospiti, noi abbiamo dei tecnici in gamba, coinvolgeteci e vediamo di, oltre alla riflessione, di arrivare presto alle soluzioni. Un abbraccio a tutti e buona serata.
Chiedilo a Iura con il suo tempo supplementare, quel che avete ascoltato nella parte conclusiva del nostro pomeriggio in diretta. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie alla regia che ha fatto in modo che tutto fosse comprensibile e confezionato con la classe che gli è propria. Ma nulla sarebbe stato possibile, nulla avrebbe avuto un senso se non ci foste stati voi, cari Slashers. Per voi noi siamo qui in diretta e ci torniamo domattina, ma il palinsesto, non vi preoccupate, l'abbiamo già riempito di cose interessantissime da adesso a quando ci risentiremo. Buona serata a tutti!
Slasher Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.